Riprendiamo e concludiamo questo primo argomento, lo scenario mondiale o globale tra fine Settecento e primo Ottocento, l'economia mondo atlantica e gli altri sistemi. Questo sottotitolo, l'economia mondo atlantica e gli altri sistemi, ci porta alle considerazioni che ora seguono. Se queste economie mondo erano autonome, possiamo in qualche modo immaginare che fossero completamente isolate le une rispetto alle altre? No, è chiaro che una interazione di tipo commerciale, oltre che di altro genere, come prima abbiamo detto, fino a questa decisione di chiusura della Cina e del Giappone rispetto al mondo occidentale, avevano mantenuto anche precedenti, antiche relazioni di natura commerciale. Quello però che ci consente, ciò che ci consente di tenere distinte queste economie mondo è la differenza tra una relazione commerciale in senso lato e l'autonomia di ciascuna di queste economie mondo dal punto di vista della capacità di produrre al proprio interno tutto ciò che è necessario per l'economia esistenziale, per diciamo i traffici commerciali interni, le dinamiche del mercato e la scelta di attingere all'esterno della propria economia mondo beni particolari presenti solo in aree lontane. È proprio questo che in qualche modo ci consente di ribadire l'esistenza delle diverse economie mondo alla fine Settecento, inizio Ottocento, ma senza escludere relazioni commerciali tra di loro. Queste relazioni sussistettero, ma erano per lo più circoscritte all'acquisizione per le popolazioni di un dato, nel caso specifico per le popolazioni europee, di beni di consumo, diciamo che potremmo definire di lusso. In particolare, ad esempio, venivano dall'Oriente, e non da ora, ecco, naturalmente, tessuti pregiati, porcellane, spezie. Così come viceversa all'interno dell'economia atlantica, dicevamo, la triangolazione di cui si è parlato consentivano di far pervenire in Europa, dunque di consentire il vasto crescente consumo da parte degli europei, soprattutto dei ceti sociali più elevati, di prodotti cosiddetti coloniali, zucchero, cacao, caffè, eccetera. Dunque permanevano queste relazioni commerciali. Possiamo tuttavia immaginare un rapporto di supremazia-subordinazione in quest'epoca storica tra le diverse economie mondo di cui abbiamo parlato? La domanda è legittima soprattutto perché, come poi vedremo, nel corso dell'Ottocento si delineerà in maniera molto più netta che non alla fine del Settecento la posizione dominante dell'Europa rispetto agli altri sistemi. Alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, questa supremazia già si palesava, ma non era ancora dispiegata in tutta, diciamo, la sua forza. Su cosa si basava tuttavia questa supremazia? Soprattutto sulla volontà, ma anche capacità espansiva dal punto di vista economico. È all'interno dell'Europa, l'Europa 600-700esca, che si sviluppa una particolare forma di organizzazione, la compagnia commerciale privata, che ha come obiettivo il trasporto o vendita di merci al di fuori di quello che è il proprio stato. È un fenomeno tipicamente europeo e porterà nella sua connessione con la crescita del sistema capitalistico in Europa al rafforzamento di tutta una serie di elementi, le assicurazioni, le banche, anche l'avere in qualche modo concepito degli strumenti di tipo finanziario sostitutivi del denaro contante, diciamo, della moneta vera e propria, pericolosa oltre che pesante da trasportare. Dunque, la posizione di supremazia che stava progressivamente assumendo una parte, non tutta, una parte dell'Europa, era legata anche proprio al fatto di veder maturare al proprio interno queste particolari istituzioni. Ne ricordiamo alcune, le compagnie inglese o invece olandese o invece francese, compagnie delle Indie orientali, o viceversa, nel caso ad esempio olandese, anche la compagnia delle Indie occidentali, vale a dire delle Americhe. Questo particolare istituto della compagnia commerciale godeva naturalmente di privilegi che giustificavano la sua esistenza e soprattutto la sua sopravvivenza nel tempo. Queste compagnie commerciali, ripeto, private, ottenevano infatti dal proprio Stato, nell'epoca invariabilmente delle monarchie, l'autorizzazione a operare sulle terre lontane, non solo svolgendo un'azione di tipo economico, ma anche di tipo politico e militare. Vale a dire, operavano come una sorta di estensione di longa manus dei rispettivi stati, ricevendone protezione, ricevendone vantaggi economici in termini fiscali, i guadagni che, di cui beneficiavano queste compagnie erano, diciamo, sottoposte a una fiscalità privilegiata all'interno del proprio stato. Dunque, alcune delle potenze europee, delle potenze coloniali europee del tempo, si avvalsero di questa particolare forma di istituzione, cosa che gli altri sistemi di cui abbiamo parlato, le economie mondo ottomana o cinese o giapponese, invece non adottarono. Questo dunque ci conferma come il ruolo progressivamente, non ancora del tutto delineato, ma progressivamente egemone, svolto dall'Europa atlantica nel quadro dell'economia mondo atlantica già a fine Settecento, inizio Ottocento, si basa diciamo, sui elementi, gli elementi che abbiamo prima considerato. Anche se, ripeto, non possiamo ancora parlare in questa fase storica di quella posizione assolutamente dominante che l'Europa sarà in grado di imporre nel corso dell'Ottocento.